Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie di questo meraviglioso sport che ormai si sta avvicinando sempre di più all'inizio della prossima stagione per quanto riguarda il ciclismo su strada. Invece gli appassionati italiani di ciclocross hanno potuto, insomma, ammirare la prima prova di Coppa del Mondo nel nostro paese, in Val di Sole, una giornata spettacolare sulla neve con la vittoria di un grandissimo campione, tanti grandi protagonisti, ma come detto il focus principale rimane sulla strada perché negli scorsi giorni è stata presentato ufficialmente anche ai media la squadra della Stana per quanto riguarda la prossima stagione, formazione in cui, insomma, gli occhi degli appassionati italiani, su cui gli occhi degli appassionati italiani saranno puntati in maniera particolare, anche perché c'è stato il gran ritorno in casa a Stana per quanto riguarda Vincenzo Nibali, che, inutile negarlo, insomma, è ancora l'uomo con maggior appeal per quanto riguarda il ciclismo italiano, perché è quello con un palmarès più importante. Nibali, che era rimasto in Astana dal 2013 al 2016, lì ha vinto, insomma, probabilmente le corse più importanti, ha vinto un Tour, due Giri d'Italia, un Lombardia, buona parte di quello che ha fatto nella sua carriera lo ha fatto indossando la maglia della Stana. Tornerà a farlo nel 2022, tornerà a farlo con un ruolo sicuramente diverso da quello che aveva avuto nelle prime quattro stagioni con la maglia della formazione kazaka, ma sentiamo le sue stesse parole all'interno del Media Day, in cui Nibali, come tanti altri corridori della Stana, si sono presentati ai media e hanno un po' raccontato le loro ambizioni per la prossima stagione e che cosa si aspettano di ottenere. Sentiamo Nibali.
Ritornando su questo discorso, perché non voglio vivere la stagione con la pressione di dover dire quale sarà l'obiettivo mio principale, focalizzarmi su quello e quindi anche con la pressione mentale di andare a correre quella gara cercando di ottenere il massimo risultato. Sicuramente dentro di me ci sono degli obiettivi a cui non voglio mancare, vorrei cercare di essere in qualche modo protagonista. Sicuramente la concorrenza, come abbiamo visto anche negli ultimi 2 stagioni, è diventata veramente di un livello incredibile e quindi diventa sempre molto più difficile, no? Ma non per questo, diciamo, non manca il mordente o la voglia di non mollare mai. È chiaro che la voglia di lavorare c'è ed è tantissima, stiamo lavorando molto bene, siamo partiti con il piede giusto e bisogna andare in questa direzione, poi vediamo per quale sarà l'appuntamento da scegliere anche verso le classiche, il Grand Tour, da poter selezionare nel miglior modo. Chiaramente le ultime 2 stagioni non sono state al massimo per me, quindi è difficile poter dire quale sarà anche la prossima stagione, come porsi rispetto alle grandi corse a tappe. C'è da dire che sono stato anche molto sfortunato, però è chiaro che non è semplice. Gli altri contenders sono sicuramente molto forti e hanno dimostrato di avere grande classe, specialmente Pogačar, però non saprei dire effettivamente quale potrebbe essere il risultato finale per una grande corsa a tappe.
Allora, intanto do il benvenuto a questa nuova puntata al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera Leonardo, direi che è un Vincenzo Nibali che ha un po' preso atto, insomma, del fatto che le ultime stagioni non sono andate come forse lui stesso e la Trek Segafredo speravano andassero, anche per mille motivi. Ricordiamo, ha avuto cadute, infortuni, problemi fisici, non è stato fortunatissimo, ecco. Lui stesso però sembra intenzionato un po' a cambiare il focus, nel senso che non è detto che lo vedremo battagliare per la classifica nei Grand Tour, e anzi l'intenzione sembra un po' spostare il suo focus su altre corse. Cosa ne pensi tu innanzitutto e come vedi questa nuova avventura di Vincenzo Nibali, questo suo ritorno alla Stana, che è una squadra che si è rinforzata tanto in questo ciclomercato?
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è ovvio che insomma è un Vincenzo Nibali diverso quello che adesso avremo all'Astana, perché è chiaramente un corridore maturato, ma ovviamente in una fase diversa della sua carriera. Arriva, come dicevi tu, da 2 stagioni molto complicate, 2 stagioni in cui C'è stata sfortuna che si è andata a sommare a quello che comunque è stato un problema di preparazione, soprattutto nel 2020 con il Covid che è arrivato e ha stravolto tutti noi e ovviamente anche i ciclisti. Quindi è evidente che insomma sono due stagioni difficili. Il ritorno alla vittoria era importante a livello morale, era importante per tutto quello che significava, oltre al fatto che ha vinto nella sua Sicilia, che sicuramente ha anche un altro tipo di valenza. Però è chiaro che gli dà una prospettiva diversa, gli dà anche la convinzione che effettivamente riesce ancora a poter ottenere dei risultati anche importanti, non è solo un progetto, diciamo così, ma è qualcosa di concreto. Ed è con questo spirito che ovviamente si prepara al 2022, un 2022 in cui le ambizioni ci sono comunque, sono più mascherate, sono al momento ancora un po' titubanti, insomma, comunque lo esprime bene quando lui dice non voglio fare troppo, sostanzialmente dice non voglio fare delle dichiarazioni troppo altisonanti, è chiaro, ed è giusto così, deve partire in sordina, ricordiamoci che tante volte, insomma, anche negli anni passati partiva senza obiettivi e poi magari, insomma, tirava fuori un grandissimo risultato, quindi c'è bisogno anche di questo, ne ha la possibilità, ne ha il talento, ne ha la maturità, ne ha tante caratteristiche che ci sono, e essere tornato all'Astana è comunque per lui importante perché è un ambiente in cui lo conoscono bene, sanno anche come aiutarlo nel rendere in situazioni anche più difficili, magari anche psicologicamente. Quindi è un ritorno importante e io sono convinto che insomma comunque potrà ritagliarsi ancora delle grandi soddisfazioni. Difficile pensare che possa tornare a vincere un grande giro, però è ovvio, insomma, fa parte del ciclo della carriera di un corridore, ma questo non toglie nulla al fatto che può ritagliarsi grandi soddisfazioni e risultati importanti per sé e per la squadra.
E un altro grande arrivo in Kazakhstan, come abbiamo anticipato, è la firma di Gianni Moscon, che per la prima volta della sua carriera, insomma, lascia casa Sky, poi diventata Ineos, per cui ha corso dal 2016 fino a questa stagione che si sta concludendo. Moscon, che ha firmato un contratto biennale con l'Astana e che probabilmente per la prima volta in carriera, credo, avrà potenzialmente il ruolo di capitano assoluto nelle classiche. Ovviamente la squadra comprende anche Lutsenko, che però abbiamo visto avere un focus sempre più sulle corse a tappe, anche se sulle classiche proverà a difendersi e a tenere risultati anche quest'anno. Innanzitutto però abbiamo chiesto a Moscon se è stato risolto il problema cardiaco che suo malgrado, insomma, l'aveva visto protagonista dopo gli ultimi mondiali. Quindi sentiamo cosa ci ha detto Moscon sul problema cardiaco, ma non solo, insomma, sono stati tanti gli argomenti di cui ha parlato quello che sarà l'uomo di punta delle classiche della Astana per la prossima stagione. Sentiamo Moscon.
Ma sì, il problema ormai è alle spalle, diciamo, che in realtà il problema era, l'ho scoperto, è stato un episodio che al mondiale ho avuto la frequenza cardiaca improvvisamente è salita durante uno sforzo medio, diciamo, ero a 160 battiti, improvvisamente è salita a 220, io ho riconosciuto una situazione un po' anomala, quindi ho immediatamente ridotto lo sforzo, eravamo su uno strap, mi sono sfilato e come sono riuscito a ridurre la potenza, diciamo questo problema è scomparso, la frequenza è tornata stabile e poi è rimasta stabile per il resto della corsa. Negli ultimi 7 anni avrò avuto 4-5 episodi del genere, l'ultimo era successo nel 2018 e comunque avevo già verificato tutto quanto, il mio cuore era normale, era in salute. C'era questo una piccola malformazione genetica, chiamiamola così, ma chiamarla malformazione è un eufemismo, che in determinate situazioni può provocare una tachicardia. Dopo la fine della stagione abbiamo fatto con il dottor Corsetti tutti gli accertamenti, anche guidato dalla squadra, e niente, poi abbiamo fatto uno studio endocavitario all'ospedale di Ancona, e durante questo studio si componeva, diciamo, in 3 fasi. C'era la prima fase di mappatura del cuore, si entrava con delle sonde attraverso l'arteria a livello dell'inguine, si entrava nel cuore, si mappava il cuore, poi si individuavano eventuali punti da dove poteva partire questa tachicardia, poi una stimolazione, e se in sala operatoria si riuscì a provocare la tachicardia, si sarebbe poi proceduto all'ablazione. E in fase di studio non si è riusciti a provocare questa tachicardia, questo è buono perché significa che il cuore è sano, e il difetto che si è verificato è proprio minimo, a tal punto da non riuscire neanche a provocarlo in maniera artificiale. Pertanto l'ablazione neanche è stata necessaria. Adesso ho un loop recorder sottocutaneo che registra eventuali anomalie che dovessero ripresentarsi, però chissà, magari non si verificherà neanche mai più. Comunque è stato tutto bene a fare tutti gli accertamenti e verificare che è tutto a posto per partire tranquilli con la nuova stagione.
Leonardo, forse il passaggio di Moscone in una squadra come la Astana non arriva un pelino troppo tardi o il momento giusto per vederlo subito ottenere risultati? Perché il quarto posto alla Roubaix dell'anno scorso, lui che comunque alla Roubaix era già arrivato quinto nel 2017, quando aveva appena 23 anni, lascia presagire la possibilità che lui possa lottare per grandissimi risultati, però spesso l'abbiamo visto sacrificato anche alla causa di Kwiatkowski, alla causa di altri corridori, insomma, in casa Sky, Ineos, e questo ovviamente forse gli ha un po' precluso alcune possibilità. Lui che è un corridore molto completo, appunto, è arrivato terzo alla Lombardia del 2017, quindi due classiche molto diverse, Parigi-Roubaix e Lombardia, in entrambe è arrivato nei primi quattro in carriera, e direi che è un risultato che pochi nel ciclismo contemporaneo possono ottenere, e anzi, forse vado molto a memoria ovviamente, ma tra i ciclisti contemporanei credo sia l'unico ad essere riuscito a fare un risultato così importante in due corse così diverse.
Sì, è stato l'unico, parto dalla fine, è stato l'unico. Io mi ricordo anche Van der Poel, che è entrato nei 10 a Lombardia l'anno scorso, se non sbaglio ci è riuscito, ma insomma è un decimo posto ben diverso da un terzo posto, quindi comunque essere competitivo per la vittoria in tutte e due è sostanzialmente l'unico, per quanto vedrei bene corridori come Mohoric o Van Aert soprattutto poterci provare ed eventualmente anche riuscire, secondo me. Però detto questo, per quanto riguarda Moscon più in generale, non lo so, è difficile dire se è tardi, sai, perché comunque, intanto perché ha ancora 27 anni, quindi tutto sommato ha ancora molto davanti a sé. Dall'altro lato, il tipo di esperienza, secondo me, che ha fatto in questi 5 anni alla Ineos, sono, o forse addirittura 6 anni in totale, si dovrebbero essere 6, è comunque un'esperienza importante che gli ha permesso di chiudere un cerchio per certi versi. I primi anni giovane talento, adesso un corridore che si sta affermando. È vero, probabilmente lo abbiamo visto meno nei grandi giri, però in realtà nelle classiche tutto sommato la squadra, se dimostrava di avere la gamba, gliela davano, appunto il quinto posto alla Roubaix, il terzo posto a Lombardia, il quarto posto quest'anno, che insomma senza quel colpo di sfortuna forse avremmo avuto una doppietta italiana, vallo a sapere, adesso è inutile pensarci, però comunque insomma è stata una dimostrazione di grandissima forza, ecco. Questo secondo me gli ha permesso però di fare un po' il cerchio, di fare un'esperienza importante che potrà adesso far pesare e far fruttare, soprattutto adesso che arriva all'Astana. È vero, sarà la prima volta che avrà la squadra per lui, perché sì, ci sarà magari in altre occasioni, Lutsenko come dicevi tu, però io credo insomma che comunque in molte occasioni avrà la squadra per sé, e anche nei grandi giri magari avrà più possibilità, perché è vero che potrebbe dover aiutare i capitani, però ci sarà un'impostazione diversa, non è una mentalità alla Ineos in cui si è praticamente veramente tutti per uno. Nelle altre squadre c'è comunque spesso, in una squadra come l'Astana, la possibilità comunque di giocarsi le proprie carte in alcune tappe. L'Astana lo fa molto spesso, lavorano per un capitano, però nel contempo mandano gli uomini in fuga, li fanno provare, li fanno muoversi, quindi questa per Moscona è una grande occasione. E credo che però ci arrivi al momento giusto da un punto di vista esperienziale e comunque anche di età, perché resta comunque molto giovane, è passato molto giovane, e questa per lui è stata anche una fortuna, perché gli ha permesso di fare tanti anni di esperienza preziosi e adesso farli veramente fruttare.
Questo indubbiamente, e intanto in casa Astana è tornato un altro corridore che ha ottenuto risultati importanti nelle scorse stagioni, parliamo di Miguel Angel Lopez, che nel 2021 ha firmato, un po' sorpresa forse con la Movistar, un po' sorpresa per quelle che erano state le dichiarazioni in passato, insomma, dello stesso Lopez, Sappiamo bene che l'esperienza nella formazione spagnola è finita male anche per quanto accaduto all'ultima Vuelta in Spagna, in cui insomma Lopez era momentaneamente sul podio, è stato staccato dagli altri uomini di classifica su un'azione un po' improvvisa nella ventesima tappa e ha deciso di ritirarsi, non portare a termine la frazione, anche quando, arrivando semplicemente al traguardo, penso fosse benissimo in corsa, quantomeno per tenere la top 10, anche se il podio era sfumato. Interrotto il rapporto con la Movistar, Lopez ha deciso di tornare in casa sana. In realtà il colombiano, insomma, non aveva mai mostrato la volontà di andarsi nella formazione kazaka, che però semplicemente non aveva il budget sufficiente, insomma, per confermare il proprio scalatore. Miguel Angel Lopez, che avrà obiettivi importanti per la prossima stagione, sentiamo che cosa ha detto, sempre all'interno del media degli Astana.
No, yo creo que, he dicho, yo creo que ya es momento de pensar en apuntar algo grande y queremos trabajar, queremos darlo lo mejor de siempre, como lo mejor de mí, como siempre lo hemos hecho, pero bueno, yo creo que he estado muy cerca en varias ocasiones, de hecho también este año en la vuelta, en el podio, estuve ahí muy cerca. Y yo creo que vamos con mucha esperanza, ¿no? Mucha ilusión también, y sobre todo nos hace ilusión ir ahora a tener nuevo equipo y bueno, digo nuevo porque regreso a Astana, pero yo creo que podemos, no sé, soñar con que podemos ir a conquistar algo grande, ¿no? Hemos estado ya muy cerca, como lo he dicho, y podemos ir a ganar alguna etapa y mínimo estar en los puestos de privilegio como es el podio.
Credo sia il momento di pensare a puntare in grande. Voglio lavorare e fare il meglio possibile, come ho sempre fatto. Ho avuto diverse occasioni per andare sul podio in un Grand Tour, come all'ultima Vuelta, e andrò al giro con grosse aspettative e grandi speranze. Vado al giro con una nuova squadra, Astana, e posso sognare di andare a conquistare qualcosa di importante. Io credo di poter vincere alcune tappe e magari restare nelle primissime posizioni, almeno sul podio. Leonardo, su Lopez ci siamo chiesti più volte, insomma, fino a che punto potesse realmente arrivare il corridore colombiano, che ha già ottenuto vittorie molto importanti e molto belle, come lo ricorderete, insomma, al Tour de France del 2020, successo sul Col de la Loze, che era un po' la tappa regina, comunque una delle tappe più importanti di quell'edizione. È già salito sul podio del Giro d'Italia nel 2018, spesso ha fatto vedere cose importanti. Che cosa gli è mancato, o comunque è questo il massimo del suo livello? Quindi un podio al Giro d'Italia, un piazzamento appena fuori dalla top 5 al Tour de France, ricorderete sempre nel 2020 la cronometro finale in cui ha perso veramente uno sproposito e la possibilità quindi di salire sul podio scendendo in sesta posizione. Può davvero competere per la vittoria del prossimo Giro d'Italia, che a questo punto sarà il suo obiettivo principale?
Ma guarda, del prossimo Giro d'Italia sì, perché comunque è un Giro d'Italia veramente con poco cronometro, quindi è un Giro d'Italia in cui un corridore come lui può presentarsi, ovviamente immaginando lo scenario in cui tutto gli va bene, chiaramente, ma se dovesse fare la corsa giusta, con la capacità di fare la differenza che ha lui in salita, l'ho dimostrato più volte, anche ad altissimi livelli, perché comunque è riuscito spesso a vincere frazioni anche con i grandissimi contro, quindi questo significa che in salita lui ha un livello importante. Secondo me è veramente uno degli scalatori puri più forti che ci sono attualmente in circolazione. Il suo problema è la cronometro. In questo giro effettivamente la possibilità di lottare per la vittoria lui ce l'avrebbe. Certo, è un altro tipo di giro, un tour in cui comunque è difficile immaginare così poco cronometro, sarebbe difficile, però in questo giro è una grande occasione. Il podio penso che ci possa tornare e può veramente lottare anche per la vittoria questa volta. Perché ricordiamoci, insomma, comunque non ha mai... è salito sul podio, però obiettivamente non l'abbiamo mai visto realmente lottare per la vittoria, insomma, soprattutto in quei due anni, nel 2018, ma anche quest'anno era in lotta per il podio, però comunque era un pochino dietro la possibilità veramente di vincere. Idem quando lottava per il podio al Tour due anni fa, l'anno scorso. Però questo giro gli dà l'occasione, il ritorno alla Astana gli dà anche questa occasione. Io spero che risolva queste questioni di un po' di fragilità mentale, un po' di tensione che a volte gli scoppia male, mettiamola così, e appunto abbiamo abbiamo quella cronometro, comunque la cronometro della planche de Belfidi si trattava, quindi una cronometro comunque potenzialmente adatta a lui, in cui però ha perso 3 posizioni in classifica. Quanto è successo quest'anno alla Vuelta, che ormai abbiamo più volte commentato e abbiamo più volte scritto che ha rovinato completamente la sua stagione. Ci ricordiamo anche insomma un episodio in cui se l'è presa con un tifoso qualche anno fa al Giro. Risolti quelli, è un corridore che il prossimo Giro può essere veramente in lotta per la vittoria, secondo me sì, assolutamente.
E vedremo insomma che cosa riuscirà a fare Miguel Angel Lopez. Purtroppo la settimana, gli ultimi giorni insomma che sono passati, non hanno portato solo buone notizie per il mondo del ciclismo, non hanno visto soltanto progetti in crescita come quelli della Astana, ma hanno un po' ufficializzato quello che ormai sempre più temevamo e sapevamo che si sarebbe potuto concretizzare, ovvero la mancanza di alcune formazioni all'interno del panorama professionistico per quanto riguarda la prossima stagione. In particolare, se della squadra italiana Vinizabu abbiamo già detto e si sapeva già che non avrebbe trovato un contratto, c'era ancora uno sponsor, c'era qualche possibilità di vedere la Kubeka Next Ash nella prossima stagione. E purtroppo però l'UCI ha rifiutato un po' quella che era stata la proposta di iscrizione della formazione con forte impianto africano, per mancanza di fondi sostanzialmente, di garanzie di poter competere, di poter pagare anche gli stipendi, di poter rimanere ad altissimo livello, e quindi purtroppo la Kubeka Next Ash, che aveva sotto contratto corridori come Domenico Pozzovivo per esempio, per quanto riguarda la prossima stagione, non ci sarà nel 2022, e questo ha delle conseguenze intanto per quanto riguarda le corse, perché per esempio l'Archea Samsic potrà avere in automatico insomma di default gli inviti, essendo stata la seconda miglior il secondo miglior pro team della scorsa stagione, e quindi subentrerà un po' in quello che era stato il ruolo della Kubeka Next Ash. Ma insomma questo avrà delle conseguenze anche nei vari Grand Tour. Da un lato può essere una buona notizia chiaramente per le squadre italiane, perché una squadra in meno e quindi una possibilità in più potenzialmente di avere tutte e tre gli inviti per le italiane per quanto riguarda il prossimo Giro d'Italia, però insomma come avviene sempre in questi casi ne perde un po' tutto il movimento ciclistico, Leonardo.
No, è chiaro che insomma la perdita della Kubeka è una perdita importante, una perdita come sempre, sì, soprattutto in realtà in questo momento se vai a vedere, soprattutto perché comunque sono posti di lavoro per ciclisti, per staff, eccetera, quindi questa è una perdita molto importante da questo punto di vista. La Kubeka in particolare è una squadra molto particolare che portava con sé un messaggio molto importante, oltre che il messaggio concretamente dava degli aiuti importanti nel proprio continente, cosa che adesso non sappiamo come riusciranno a fare, se mai davvero potrebbero riuscire comunque a tornare. Sembra che ci sia comunque l'intenzione di provare a chiedere almeno una licenza professional, però è tutto ancora un po' incerto, e comunque insomma i fondi vanno trovati, questo è chiaro, e con i fondi bisogna vedere poi che tipo di squadra riusciranno ad attrezzare. Però come stagione anche intermedia, insomma comunque di un progetto che potrebbe cercare di resistere, sarebbe una speranza. Adesso vediamo un pochino come dovesse evolvere. Per quanto riguarda la Vinizabu, è ovvio, ormai lo sapevamo, la squadra non ci sarebbe più stata. Anche questo è un danno importante, insomma una realtà che ormai durava da parecchi anni, era più di un decennio, quindi era una realtà importante del programma ciclistico italiano. Qui sembra difficile che si possa ripartire in tempi brevi, adesso è inutile starci a ragionare troppo, speriamo che insomma possano trovare delle soluzioni, però sembra che un anno sabbatico ormai sia, quantomeno un anno sabbatico sia ormai quasi certo sostanzialmente, neanche con la creazione di una Continental sembrerebbe abbastanza inutile, quindi difficile si possa tornare su quella strada. Per quanto riguarda le conseguenze di questa mancanza, soprattutto da parte della Kubeka, sono conseguenze importanti, perché la HA a questo punto diventa la più 2, nel senso che fino adesso avevamo la Alpecin Phoenix, che era sostanzialmente la più 1, ovvero le squadre di World Tour più, bisogna invitare le squadre di World Tour più la Alpecin, adesso automaticamente l'invito il più 2, ovvero c'è anche l'HA. Questo è un problema soprattutto per le squadre professional, per i grandi giri soprattutto, perché l'HA altrimenti sarebbe stata già invitata, quindi non cambia molto, per i grandi giri c'è una differenza importante. È ovvio, i posti sostanzialmente restano uguali, non cambia da questo punto di vista, perché le conseguenze da quel punto di vista sono un po' le stesse. Certo, dall'altro lato ti sei elevata invece l'Archea, che poteva essere una richiesta pesante, perché nel momento in cui una squadra come l'Archea chiedeva io vorrei venire, mi porto un aereo Quintana, mi porto Wout Van Aert, mi porto Nasser Bonny, era difficile continuare a negargli l'invito, perché è stato fatto in passato per salvaguardare in Italia le squadre italiane, in Spagna le squadre spagnole, però diventava sempre un pochino più difficile. Quindi adesso vedremo. purtroppo adesso i posti restano quindi sempre quelli, non sarà così semplice, perché insomma sono sempre due gli inviti a disposizione, un'italiana rischia sempre di stare fuori, vedremo se si deciderà, come fatto quest'anno, di consentire una squadra in più, cosa che hanno dimostrato che è fattibile. Bisogna vedere adesso cosa ne pensano gli organizzatori a livello logistico in generale. Secondo me un'italiana che resta fuori rischia di esserci, e sarà veramente difficile capire quale sarà, perché insomma tutte e tre hanno delle armi importanti al loro arco, sì, le frecce importanti al loro arco, e sarà una lotta difficile, come al solito. Speriamo tutti che si possa ancora una volta fare l'aggiunta di una squadra, che sarebbe la soluzione migliore per noi, per il calendario italiano in generale, perché poi sappiamo cosa significa quando una squadra italiana rimane fuori, c'è sempre il pericolo che poi l'anno dopo possa avere un po' di problemi.
E vedremo, insomma, la speranza, come dicevi giustamente, è che siano tutte e tre le squadre italiane quelle invitate al Giro d'Italia, o che ci sia la possibilità appunto di aggiungere un'altra. Vedremo, insomma, se ne parlerà ovviamente nei prossimi mesi, come sempre avviene, nella speranza chiaramente che appunto il nostro movimento possa riuscire sempre a mettersi in mostra, a mettere in mostra anche alcuni dei nostri giovani potenzialmente più promettenti. Per quanto riguarda il ciclismo italiano, però, lo scorso weekend è stato un weekend importante, perché ha visto la prova di Coppa del Mondo di ciclocross in Val di Sole, una prova direi molto spettacolare sulla neve, una prova che è stata vinta da un certo Wout van Aert, quindi nome di un'importanza direi mondiale, internazionale, terzo posto per Pidcock, altro corridore di grandissima qualità, ma soprattutto al di là di quelli che sono stati i grandi protagonisti, è una prova che, fatta sulla neve, dimostra che in un certo senso il ciclocross può anche specializzarsi, o meglio, avere una propria branca all'interno di questo tipo di sport, e quindi c'è chi pensa già a sperare, insomma, di inserirlo tra gli sport invernali, quindi all'interno, per esempio, della Racing Olimpica. Questo sicuramente sarà un tema di cui bisognerà dibattere in futuro. Innanzitutto ti chiedo la tua opinione, Leonardo, e ricordo anche che invece la stagione di Van Der Poel è un po' cambiata per quanto riguarda il ciclocross, perché dovrà osservare un'altra settimana di stop a seguito dell'infortunio, quindi inizierà una settimana dopo. Questo forse può agevolarlo sulla strada, ma insomma inizia ad essere sempre un po' più tardi il suo debutto nel ciclocross, e chissà che questo non possa avere degli effetti sulla sua preparazione in vista dei mondiali di fine gennaio.
No, allora, per come la vedo io, l'idea di invertire il ciclocross ai giochi olimpici è sicuramente un'idea vincente per il movimento ciclistico in generale, ma soprattutto per il movimento del ciclocross specifico, che comunque avrebbe una vetrina di un'importanza incredibile. Adesso difficile immaginare esattamente quanto potrà succedere. Io penso a questo punto bisogna aspettare il 2032, quindi anche i protagonisti attuali, in realtà pochissimi, forse Pidcock potrebbe esserci ancora, o qualcuno insomma di quella generazione. Però questo nulla toglie al fatto che darebbe una vetrina importante a una disciplina che già ne sta avendo molta ed è crescente, gli darebbe questa vetrina che gli farebbe fare, secondo me, quel salto di qualità in più, perché a quel punto immaginiamoci che ci sarebbero a quel punto corridori che potrebbero ambire a due medaglie olimpiche in pochi, cioè due medaglie olimpiche diverse in pochi anni, e questo sarebbe qualcosa di veramente molto importante, perché darebbe alla disciplina una envergure, come direbbero i francesi, ancora più ampia. Però detto questo, c'è da arrivarci, c'è da lavorare, però è evidente che questo esperimento in Val di Sole, che guarda caso non era un esperimento solo italiano, ma c'era anche Flanders Classics, che è insomma l'organizzatore dell'intera Coppa del Mondo, è evidente che c'è una voglia di andare in quella direzione. E anche i corridori ce l'hanno, una voglia condivisa, quindi insomma la speranza, secondo me, è anche giustificata. Bisogna provarci, e ci si sta lavorando concretamente, quindi mi aspetto anche di vedere altri eventi, perché se ne lasci uno solo in tutto l'anno è evidente, insomma, che è un po' una forzatura. Mi aspetto, insomma, qualche altro evento che possa dare sempre più lustro ad una disciplina che comunque poi assume anche un valore diverso e aggiunge anche un aspetto tecnico, un aspetto sportivo diverso, aggiuntivo, quindi è qualcosa di molto interessante. Per quanto riguarda i protagonisti, adesso ovviamente insomma Van Aert ha dimostrato ancora una volta di essere tornato ad un livello altissimo, anche paradossalmente sorprendente, perché non credo che neanche se lo aspettasse lui di essere così tanto dominatore. Era veramente tanto tempo che non lo si vedeva dominare a questi livelli, anche in assenza di Van der Poel. Per quanto riguarda Van der Poel, adesso vediamo, perché è vero, ritardare di un'altra settimana il ritorno alle corse, quindi vuol dire non arrivare più, insomma, il 18-19, ma arrivare il 26, è qualcosa di non preoccupante, perché insomma non lo definirei preoccupante, però è un qualcosa che dovranno studiare bene. Non mi sorprenderei anche che dovessero aggiungere qualche altro appuntamento, perché è importante per l'inverno stesso, è importante per l'obiettivo del mondiale che lui ha, ed è importante ovviamente per una preparazione, un lavoro complessivo che ovviamente poi dalla primavera in poi si ripercuoterà sulla strada.
Indubbiamente, ovviamente, la nostra speranza, come sempre, è vedere al massimo della propria condizione sia Van der Poel, sia Van Aert, ma anche Pidcock, chiaramente, anche per la stagione su strada, dove abbiamo già visto questi tre protagonisti possono dare veramente uno spettacolo impareggiabile, probabilmente per tanti altri del mondo della strada, insomma. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto, vi ricordiamo ovviamente che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo. Ovviamente l'appuntamento per Spazio Talk è per settimana prossima. Da Davide Terraneo non mi resta che augurare a voi e a te Leonardo una buona serata e ringraziare i nostri amici radioascoltatori per averci seguito in questo episodio. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.